Buonasera a tutti. Per la seconda volta suora Antonietta Potente, teologa e mistica, è nostra graditissima ospite. Da pochi giorni è rientrata da un viaggio interiore, di cui magari ci parlerà, un lungo viaggio. La salutiamo con gratitudine e con tanto bisogno di nutrirci della sua spiritualità e saggezza. Condividendo il bagaglio leggero ma pieno di frutti da gustare, lei dice: sono ebbra di bellezza. E allora, sedendo attorno alla mensa, ove ci siamo tutti noi qui, e anche il carissimo Don Paolo Squizzato, pure lui maestro di spiritualità, grazie anche a te Paolo per essere ritornato fra noi. Ecco, desideriamo, permettete che usi questa espressione, celebrare l'Eucaristia della nostra vita. Un saluto affettuoso a tutti. Alcuni di noi conoscono Antonietta e Paolo, gli scritti, ne seguono il percorso. Io personalmente ho avuto la fortuna a fine agosto di vivere 3 giorni a Romena e lei ci ha accompagnato nelle riflessioni, ci ha fatto del bene, c'era anche Don Claudio, eravamo giù insieme, c'erano religiosi, religiose, preti. Ebbene, sentiamo ancora il profumo di nardo con cui Don Gigi Verdi, il 6 novembre scorso, proprio al termine della serata Torniamo Umani, dopo aver meditato e pregato insieme, ha voluto che fossimo accarezzati con quel profumo preziosissimo da 2 bimbe presenti. Ecco, quel profumo e la nostra amicizia ci legano ad Antonietta, a Don Paolo, a tanti altri nostri amici, testimoni di una umanità itinerante. Pensiamo a Don Gigi e a Romena, dove abbiamo in mente, non so se sarà realizzabile, di recarci magari o nella prossima primavera o durante l'estate, un gruppetto che lo desidera. Questa sera il tema, come avete visto, è come abitare la vita e renderla più leggera. Maestro, dove abiti? Si interroga Antonietta. Se non lo vediamo nel tramonto, nell'albero, nell'acqua, la contemplazione sta alla base della vita. Dovremmo aprire gli occhi sui dettagli della vita. A volte, a noi, la normalità appare noiosa e insignificante e ha bisogno di momenti di solennità. Ma la vita è l'unico spazio che abbiamo per poter accogliere, per poter amare. E Don Paolo: il cielo comincia in me, occorre fare voto di vastità, farsi spazio perché l'insperato possa compiersi. Se è vero che Dio è amore, è altrettanto vero che l'amore è Dio. Ecco, con queste citazioni apriamo questo nostro incontro che sarà sicuramente fecondo e magari incoraggiante. Ecco, per restare leggermente nella vita. Buon ascolto a tutti.
Innanzitutto ringrazio Don Mario dell'invito, ringrazio voi di essere presenti qui questa sera a non tanto ascoltare noi, ma a prendersi cura del vostro cuore. Ecco. perché abbiamo bisogno di momenti in cui ci prendiamo a cuore il nostro cuore, ecco, la nostra vita interiore, perché credo che questo ci fa diventare più umani. E ringrazio anche Antonietta di condividere questa serata con me. Lo scorso anno ero lì ad ascoltarti, adesso ti ascolto vicino, ecco, e poi magari dirò qualcosa anch'io, ma dopo averti ascoltato però. All'inizio vorremmo proporvi una canzone, perché penso che introduca bene la nostra serata. È una canzone che è quasi una poesia, una canzone di un cantautore che conoscete sicuramente molto bene, si chiama Niccolò Fabi, e la canzone è Vince chi molla. Vince chi molla. È un programma di vita, ecco, l'ascoltiamo.
Così semplice, così immediato, no? Nel titolo sta questo grande tema dell'abitare, che è già diverso del sopravvivere o del così del vivere per condanna in un luogo, no? Ma è abitare, cioè starci con tutto noi stessi, poi dirò qualcosa di più. E che cosa abitare? La vita, il termine vita è davvero molto molto complesso, cioè è una cosa probabilmente che a mio avviso nella mia teologia equivale al mistero, cioè a Dio, lo dice anche Giovanni nella prima lettera, che cosa si è mostrato in Gesù di Nazareth, si è mostrato la vita, e la vita, questa vita che viene pensata appunto nella sua pienezza. E poi c'è questo tentativo già di risposta, di vivere la vita e renderla più leggera. Io credo che la vita non va sciupata, ma appunto perché non va sciupata è impossibile renderla leggera. Nella vita si può amare, si può sognare, desiderare infinitamente, cioè non parlo di desideri finiti, ma di questo grande desiderio che davvero ci aiuta in qualche modo a vivere. Ma non credo che questa vita si possa rendere leggera, anche perché se usiamo questo termine dobbiamo renderci conto che oggi come oggi per la maggior parte dei popoli nel mondo non è così leggera. Cioè magari sono anni che non è leggera, pensate alla Siria, pensate a quell'altra guerra assurda di cui si parla poco, lo Yemen, pensate a anche piccoli gruppi umani che cercano di spostarsi e vengono respinti. Cioè, per noi la vita io penso che diventerà leggera nella misura in cui tutti ne prenderemo un pezzo e la renderemo leggera per tutti, altrimenti la vita non è leggera, perché la vita va assunta anche con questi grandi movimenti della storia, cambiamenti, con i dolori di tutti e con le gioie di tutti. Come dice Paolo, gioire con chi gioisce, io ho imparato, dice lui, a gioire con chi gioisce e a piangere con chi piange. Per cui non è una leggerezza perché va tutto bene, la vita è come un cammino lineare, voi lo sapete molto meglio di me, basta guardare la nostra quotidianità, la nostra salute, la salute delle persone care, la storia. Tutti noi abbiamo dei momenti in cui la vita ci sembra pesante, per cui con la vita non possiamo scherzare né prenderci in giro. La vita è qualcosa di troppo prezioso e, ripeto, assomiglia al mistero. Anzi, io dico, è il grande mistero, perché vedete, su Dio io posso dire tante cose, che è la Trinità, che è uno, che è tutto quello che volete, ma sulla vita devo dire solo la verità, cioè quello che realmente è, se no prendo in giro le persone. Allora la mia proposta è questa nel modo di abitare la vita e vorrei leggervi un breve passo di un grande per me autore e scrittore, e lui era poi un grande psicoanalista, Carl Jung, questo psicanalista che è svizzero, di origine svizzera, che è morto nei primi anni 60. E lui in un suo testo, e faccio notare il contesto, cioè quando scrisse il testo, cioè scrisse questo testo nel momento in cui l'umanità, tutta l'umanità, aveva appena finito di vivere quel dramma mondiale che era stata la guerra, che mi immagino che molte di voi ricordano, lo ricordano coi sensi, io lo posso ricordare per i ricordi di mia mamma, ma voi, molti di voi, molte di voi lo ricorderanno perché l'hanno visto, la guerra con la resistenza dei saggi, la guerra invece con la stoltezza di chi andava dietro alle masse, la guerra con lo sterminio, la morte di tante persone giovani e la distruzione delle città, di monumenti, il saccheggio, cioè è come se davvero ci fosse stato tolto, qualcuno avesse provato a togliere l'anima agli esseri umani. E lui in quel periodo, che poi incominciava a presentare probabilmente altri personaggi, no, che volevano presentarsi come salvatori, lui scrive questo: i veri condottieri dell'umanità sono coloro che meditano su se stessi e alleggeriscono almeno del proprio peso il peso della massa, poiché si tengono coscientemente lontani dalla cieca naturalità della massa turbolenta. Ma chi può sottrarsi a quella forza di attrazione che sopraffà ogni cosa quando l'uno si aggrappa all'altro e lo trascina con sé? Unicamente colui che non vive soltanto del mondo esterno, ma anche in quello interiore. E poi lui continua, voi pensate, lui è uno psicanalista, probabilmente pensa a questo percorso interiore anche per conoscere se stessi, ma a me al di là mi sembra importante questo questa conoscenza, questo decidere ciascuno di noi di intraprendere un viaggio interiore. Cioè, in che cosa consiste? Lui lo dice, questo viaggio interiore. Colui che non vive soltanto nel mondo esterno, ma anche in quello interiore. Cioè, non fa della vita solo un accumulo di avvenimenti più o meno belli, ma la realtà cerca di guardarla di dentro, questa realtà che ha una sua profondità e deve imparare, bisogna imparare in qualche modo a capire che la realtà non è questo piattume che noi vediamo, ma non è neanche un gioco falso sul futuro. E qui è interessante perché lui dice, cioè, è difficile resistere a questo vortice della vita che è un sistema politico, oggi io credo un sistema economico che ormai porta anche via il sistema politico, cioè noi parliamo più di economia che di politica oggi. I governi esistono per l'economia, per essere servi dell'economia, non per essere servi del popolo, della gente comune, dei bisogni normali della vita. E no, ma anche lui dice c'è un modo anche di resistere a questo se tu intraprendi coscientemente questo viaggio verso l'interiorità e tu leggi non solo la tua vita, non sto parlando di intimismo. L'interiorità, vedete, non è il luogo dove uno si trova solo. Ma se usassimo un'immagine, l'interiorità è come di nascere di nuovo nel paradiso terrestre. E l'essere umano, quel grande mito del paradiso terrestre, non era da solo. C'erano tanti animali, il mare, l'acqua e per ultimo arriva l'essere umano, donna e uomo. Cioè c'è questa grande sfida di abitare con altri. Questa è la vita e questa è la vita interiore. Cioè ritornare al principio dove c'eravamo in tanti, non ritirarmi per conto mio a vivere, a fare il mio yoga mattutino, a pensare al mio corpo che deve essere in equilibrio, rispetto tutto, a parte che lo yoga vero dei nostri fratelli buddisti non è quello. Non è una pratica del corpo, è la pratica dell'esistenza. Allora ben venga se è una per fare la pratica dell'esistenza, è bisogno di un maestro, di una maestra vera, cioè di qualcuno che ti inizi a scendere questa scala nell'interiorità. Vedete, noi cristiani, a mio avviso, abbiamo un difetto. Cristo l'abbiamo sempre preso come un'ascesa verso l'altro. Secondo me Cristo è una scala che ci aiuta a portarci verso il basso. cioè verso questo cuore dell'esistenza, perché lui ha vissuto così. Non guardava la superficialità, guardava i cuori delle persone. Io direi più che il cuore, che in Occidente, non in altre lingue, ma in Occidente è una parola un po' sentimentale, guardava proprio l'anima, cioè questo nucleo misterioso dove possono ancora germogliare le cose, sia che io abbia 80 anni o che io ne abbia 20 o 18 o 30. Cioè quel luogo senza età e senza tempo che nasce maturo nell'essere umano, che è già maturo fin dall'inizio della vita, un luogo che praticamente lo chiamo luogo, ma quella parte di vita che ci permette appunto di riprenderci lo spazio vero della vita, che è lo spazio con tutti. E penso che davvero più noi scendiamo dentro, più ci troviamo responsabili della terra, dei boschi, dell'acqua. E perché questo mondo che crolla piano piano, perché stiamo crollando nonostante ponti e autostrade che crollano anche quelli, ma nonostante tutte le nostre capacità di calcolo, come mai calcoliamo senza anni? Alcuni greci, quando parlavano dei pitagorici, no? Che erano delle specie di mistici della matematica, loro dicevano che la matematica era una mistica ai tempi dei greci, e che quindi non c'era solo la filosofia, questa saggezza, ma c'era anche... Loro dicevano che nella matematica, e oggi i fisici lo ripetono, si conta anche lo zero, uno zero conta. Allora, se uno zero conta, io per ricostruire questa relazione con la vita ho bisogno di... Io non posso abitarci da sola, isolata, e voi vedete che questo è vero. Probabilmente voi in paesi più piccoli vivete molto meglio di quanto si viva in città. E perché probabilmente siete meno isolati, anche se siete isolati dalle strade, dai centri commerciali, però guardate che oggi il nostro sistema sociale, economico, politico è basato sulla superficialità, sulle cose fittizie. Addirittura l'economia è basata sul nulla, su dei pezzi di carta che non valgono nulla, che sono un feticcio, che addirittura oggi viaggiano nel mondo virtuale, mentre le persone nel mondo reale non possono più viaggiare. E queste cose si capiscono, a mio avviso, scendendo dentro, non restando fuori. Se no si diventa una massa che va dietro alla moda di non lottare più, di di mandare i nostri figli all'estero perché così non lottano in questo paese che non serve a niente, eccetera, eccetera. E voi andate in altri paesi è la stessa cosa, perché in fin dei conti, anche se sono diversi in religione, in cultura, io sono tornata da questo abbastanza lungo viaggio di 2 mesi in Iran, e purtroppo le persone giovani aspettano di imparare inglese, lo sanno in modo perfetto, molto meglio di noi, di andarsene dal paese. Cioè c'è questa voglia di renderla troppo leggera la vita, cioè proprio di non spostare niente nemmeno con un dito. I fardelli, come facevano i dottori e i teologi durante al tempo di Gesù, i fardelli li facciamo portare ad altri, che li portino quelli dell'Africa che comprano le nostre armi, che li comprino quelli della Siria che comprano anche loro le nostre armi, dello Yemen. I fardelli, l'importante è che non tocchino a noi. Vedete, la politica nordamericana è di questo genere. E nella vita interiore c'è anche questa preoccupazione. Non crediate che nella vita dell'anima si parli solo del paradiso. Nella vita dell'anima si usano quei 2 verbi che venivano già detti nel mito della Genesi: custodire e coltivare. Custodire e coltivare. Ma che? Custodire tutti, tutte. Custodire noi stessi insieme a degli altri e coltivare, cioè rendere bella questa vita, ma renderla per tutte, restare in piedi. Allora lì nasce la preghiera, nasce la contemplazione come ricerca anche inquieta delle vie giuste da percorrere. Non è la preghiera rifugio. C'è già la Madonna, rifugio dei deboli, ma lei lo può essere, ma la preghiera non è rifugio. La preghiera è che come faccio? Cioè, ma anche quando ringrazio e vorrei che questo ringraziamento toccasse anche la vita degli altri, il loro essere profondo, la loro situazione. Vorrei ringraziarti perché sono finite le guerre, tutte le guerre. Vorrei ringraziarci perché in Italia si smetta di costruire armi. E voi mi direte, ma come, è l'entrata più grande che ha a livello economico il nostro paese? È bella faccenda questa. Cioè, stiamo vivendo sulla morte degli altri. Avete letto questa notizia? Io oggi l'ho vista perché vengo da fuori, velocemente. Cioè, ammazzano una persona che sembra essere il ladro, no? Che entra io non so se è vero o non è vero, comunque ha avuto gli applausi delle persone intorno, è stato chiamato dal ministro degli interni per congratularsi perché ha ammazzato un ladro. Ma guardate che qui siamo fuori di testa. Ma dove sta? Ma io non vi dico che bisogna prendere questa persona e offrirgli un caffè. Ma questa persona brutta è stata, gli hanno sparato, gli ha sparato il padrone dell'impresa, ma questa persona probabilmente sarebbe ancora viva se fossero arrivati i soccorsi subito, è morta di sangue. Allora, ma che cos'è? E voi pensate di poter camminare nella vita in modo leggero? Forse più che camminare in modo leggero, io direi che dobbiamo imparare a stare in questa vita, prima di tutto abitarla, e voi sapete molto bene cosa significa il termine abitare. Se io sono ospite da qualche parte, non abito, sono ospite. Ma se io abito la mia casa, la conosco, la curo, basta che ci sia qualcosa e subito mi do da fare per aggiustarla, per renderla più bella. Cioè il verbo abitare è un verbo molto forte. Ci veniva ricordato, maestro dove abiti, che poi nel testo originale è proprio maestro dove sei, dove esisti, dove resti tu. E noi dove restiamo? Restiamo nel fondo di questa vita, ma nel fondo di questa vita impariamo a restarci in un certo modo, per renderla leggera per tutti. Jung dice, se qualcuno intraprende questo cammino, alleggerisce il peso all'umanità, almeno quel peso che di se stessi, cioè di persone inette, di persone che non gliene importa nulla degli altri, che non cercano più, che vivono solo per i soldi. Impossibile scendere nel profondo se siamo troppo preoccupati per la realtà, quella più evidente. Ma è possibile scendere nel fondo e incontrare la realtà così com'è e assumerla tutta, tutta. Se io ho dedicato la mia vita alla ricerca di questo mistero, quindi nella contemplazione, nella preghiera, a maggior ragione devo sapere che in questo percorso io mi incontrerò con tutti e con le problematiche di tutti. Qualcuno nel mondo islamico chiama queste vicinanze come le vicinanze delle geografie spirituali, cioè io non sono sotto i bombardamenti del Yemen, nemmeno sotto questi costanti abusi degli abitanti che si fanno sugli abitanti della Siria o su quelli dell'Afghanistan o del Centrafrica, però io ci sono e in qualche modo li tengo, queste persone le devo tenere con me. Anche loro sono ammesse e devo affrettarmi perché conoscano questo paradiso terrestre, ci ritornino, perché ritrovino lo stesso gusto. A volte uno si domanda perché dei popoli così belli sono così maltrattati. L'Islam in generale, i paesi musulmani sono maltrattati dall'Occidente per pregiudizi, per... E io mentre ero là mi dicevo, ma perché? E uno poi va a vedere la storia e perché è semplice, per questo modo così piatto di vedere la vita, di concepire le distanze, il verso della vita, che a mio avviso è sempre verso il basso, prima probabilmente di diventare una curva dell'infinito che va verso l'alto. Ma prima dobbiamo scendere, perché la vita ha una profondità sacra. La sua sacralità non è questo, quest'altro, l'immagine dell'uomo, tutti i discorsi nostri, anche cattolici. Ma la vita è sacra, ha la sua sacralità. Ogni persona non ha un diritto di vivere, è troppo poco avere un diritto di vivere. Deve avere ogni persona il riconoscimento della propria anima, l'anima. Questa parola è bellissima, è come un suono. Anima, ditela in latino, ditela in greco, ditela in tutte le lingue, ha un suono particolare. In ebraico è più questo soffio, è questo soffio, affidiamoci a questo soffio. Perché a noi serve il soffio per vivere. Non serve solo riempirci la pancia, essere famosi, stare bene, fare carriera, avere dei soldi in banca, quelle banalità della nostra vita. Io non vi dico di buttarle via. Vi dico che sono, come direbbe il Coelet, vanità delle vanità. Uno dice, no, ma il soffio è una vanità. No, no, il soffio fa respirare. Il soffio assomiglia a quel soffio primo, che è il soffio di chi ha dato origine a tutta questa bellissima storia. Va bene, io mi fermo qui, Paolo.
Grazie Antonietta. Quindi potrei anche tacere a questo punto. Anche io mi sono lasciato, non ci siamo messi d'accordo io e Antonietta, quindi siamo arrivati qui con due pensieri, ma credo che ci sia una certa continuità. Anche io mi sono lasciato interrogare dal titolo che ci ha lasciato, ecco, ci ha consegnato Don Mario, come abitare la vita. Io credo che si abita la vita vivendola, e qui è la continuità con Antonietta, vivendola tutta, nel suo buio, nella sua luce, nella felicità, nel dolore, nella crisi, consapevoli che l'altro nome, che la crisi è l'altro nome della possibilità. E noi in realtà non viviamo la vita. Pablo Dors, un grande scrittore spagnolo contemporaneo, dice che noi la vita la pensiamo, ma non la viviamo. Pensiamo sempre al passato, pensiamo sempre al futuro, quindi o ripiangiamo il passato e i bei tempi, oppure immaginiamo il futuro, ma non viviamo il presente. Peccato che la vita è adesso. Quindi rischiamo di pensare la vita e di non viverla, di immaginare magari paradisi dove staremo meglio. Credo che un certo moralismo cattolico è stato devastante sotto questo punto di vista. Basti pensare alla preghiera della Salve Regina. Ci ha fatto passare l'idea che questa è la nostra vita, sì, va bene, è una valle di lacrime, ma di là si starà molto meglio, ecco. Capite qual è il cancro di un certo moralismo cattolico? Quello di aver tradito la terra. Aveva ragione Nietzsche, guardatevi dai cristiani, perché hanno tradito la terra. Noi abbiamo rischiato, rischiamo ancora adesso, di essere grandi traditori della terra. Ma in fondo l'incarnazione che cos'è? È proprio questo. Quindi la vita la si abita se accettiamo che sia integrale. La vita o è integrale o non è. Non esiste come il pane raffinato, c'è il pane raffinato, non c'è la vita raffinata, la facciamo noi la vita raffinata, perché togliamo tutto quello che ci hanno insegnato che sarebbe bene togliere, che non ci fosse, dentro e fuori di noi. Viviamo la vita a pezzi, viviamo la vita spolpata, ma la vita è una. E guardate che, lo dico sempre, se non impariamo a essere integrali nella vita, cioè a coglierla nella sua totalità, diventeremo integralisti, e lo siamo già abbastanza, integralisti. L'integralista è quello che vive la vita a pezzi, sceglie lui ciò che è bene. La vita è totale, totalizzante, l'ho vissuta tutta senza toglierci nulla. Come diceva il grande scrittore Rainer Maria Rilke, la vita ha sempre ragione. La vita ha sempre ragione. E quindi noi cristiani abbiamo rischiato di cercare la soluzione sempre altrove. La soluzione della vita non sta fuori dalla vita. È questo che dovremmo metterci in testa. La soluzione del dolore sta nel dolore, non sta fuori. E non è rifuggendo il dolore che guariamo dal dolore, neanche se ci rifugiassimo in Dio, perché Dio non può essere la soluzione della nostra vita. Racconto un aneddoto una storiella tratta dal mondo sufi, tra l'altro ce lo ricorda la grande Chandrakandiyan. C'era un contadino che aveva un asino molto molto vecchio che gli cade un giorno in una buca molto molto profonda e disperato, perché gli era molto caro questo asino, però fanno di tutto per tirarlo fuori ma non viene fuori, non si può togliere, è troppo profonda quella buca. Allora a un certo punto dice: beh, l'asino è vecchio, prima o poi sarebbe morto, la buca è profonda, bisognava colmarla, allora pensa di buttare dentro della terra e di sotterrarlo vivo, così ammazza l'asino e copre la buca. L'asino capisce tutto questo e impazzisce, qua mi fanno fuori, vivo tra l'altro, mi seppelliscono vivo. Cominciano a buttare dentro la terra e dopo un po', dopo i primi minuti in cui questo asino raglia all'impazzata, a un certo punto c'è il silenzio. Guardano dentro e cosa fa l'asino? Ad ogni palata di terra se la scrolla di dosso e la usa come piano di calpestio. E intanto più terra si butta dentro, più l'asino sale fino a uscire. Interessante. La soluzione al dolore sta nel dolore. L'asino entra nella sua situazione drammatica, accoglie ciò che sta succedendo, non ne resta sommerso, non rimane vittima della situazione, non sogna salvatori esterni. Capite il pericolo di pensare sempre a soluzioni esterne alla nostra vita? Ci aggrappiamo al cielo, ci aggrappiamo a un Dio che sta lassù. Il mondo, cito la Chandrakandiyan, questa grande poetessa italiana, in riferimento a questo aneddoto, il mondo è pieno di persone che danno ricette per disfarsi di qualsiasi cosa ci opprima, per non sentire o entrare nell'illusione anestetizzante. La pratica della vita interiore, ecco quello che dicevo prima, vivere la vita interiore, insegna a stare, a entrare in intimità con quello che ci accade. Ecco, io credo che dovremmo proprio imparare, noi cristiani in primis, ad abitare la vita, abitarla tutta, e non avere sempre facili vie di fuga, neanche verso il cielo. Passatemi il termine, no? Neanche un Dio potrà salvarci. Pensate alla grande lezione di Eti Ileson, spero che molti di voi la conoscano, questa donna che nel dramma della follia nazista, proprio nel mezzo del dramma, dice: una cosa sto imparando, stava pregando, e dice che tu non puoi aiutare noi, siamo noi a dover aiutare noi. E in questo modo aiutiamo noi stessi. Dobbiamo vivere la vita integrale, e questo vuol dire abitare la vita. Abitare la vita vuol dire entrarci dentro in tutta la sua drammaticità. L'amore non viene in soccorso all'uomo nel dolore. L'amore con la A maiuscola. Il nostro Dio non ci viene a togliere dalla situazione drammatica. 6 milioni di ebrei non sono stati tolti dalla situazione drammatica. E neanche le centinaia, 1000 bambini in Pennsylvania abusati da 300 preti della Chiesa Cattolica, da poco tempo. Dio non interviene dall'esterno. L'amore non viene in soccorso all'uomo nel dolore, ma è la forza, l'energia che abita l'uomo dolorante. È tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. L'amore non scavalca l'umano, non si sostituisce, non impedisce. Quindi abitare la vita significa proprio starci dentro la vita, nella consapevolezza che dentro ciascuno di noi c'è questa energia, questa forza, questo amore che ti accompagna, ma non toglie, non elimina. Ecco perché bisogna, come dice Tillesum, difenderlo, questo amore dentro di noi, accudirlo, perché lui è la fonte zampillante, ma fragile, che richiede di essere ripulita spesso, altrimenti se ne perde il contatto, ci si allontana dalla corrente sotterranea. Quando dicevo queste cose, mi ricordo una sera da qualche parte una signora alla fine mi dice: ma allora il nostro Dio cosa ci serve? È drammatica una domanda così. Cosa ci serve? Un Dio che ci serve non è più Dio, capite? Un Dio che ci servisse a qualcosa cessa di essere Dio. Altrimenti diventa il giocattolo dell'uomo, diventa quello che manovra i fili dall'alto. E quindi, state attenti, io credo che dobbiamo guarire da una parola tremenda del mondo cattolico. Questo non vuol dire accettare la vita, accettare quello che succede. Non c'è parola peggiore nella vita, nel cattolicesimo, nel cristianesimo, che la parola accettazione. Eppure ci hanno cresciuti con questa parola. E accetta. Ha una malattia, e accetta. O questa disgrazia, accetta. Magari aggiungendo quella bestemmia, se Dio te l'ha data, come? Dio ti dà una prova, ti dà una sofferenza. Accetta. Magari dovremmo educarci a un'altra parola, che accoglienza, che è tutta un'altra cosa. Perché accettare significa rassegnarsi, lasciarsi sommergere dalla terra come l'asino. Accogliere invece si diventa responsabili, si è protagonisti. E solo accogliendo si può accogliere l'inaccettabile. Solo accogliendo si può accogliere l'inaccettabile. E magari anche ribellarsi. Magari anche scappare. Allora, abitare la vita significa veramente gustarla tutta intera. E questo significa assaporare il male e smettere di farlo, assaporare il bene e volerlo coltivare. È ancora una frase della Candiani. Dobbiamo assaporare il male e smettere di farlo, assaporare il bene e volerlo coltivare. Dobbiamo diventare vasti, vasti, e non fare in fretta a vivere questa vita perché c'è il paradiso che ci aspetta, perché il paradiso è solo da questa parte, nella misura in cui coltivi il bene e al contempo spegni le tenebre, spegni l'inferno. Non illudiamoci, non ci sarà nessun paradiso di là, se non abbiamo vissuto nell'amore da questa parte. Il paradiso non si dà ai morti, si dà a chi vive da risorto da questa parte attraverso l'amore. Se abbiamo creato le condizioni perché si possa vivere in un paradiso da questa parte, e questa è la nostra missione. Gesù non ha mai dato il colpetto sulla spalla dicendo: ma su, porta pazienza, vedrai di là come starai bene. No, si è rimboccato le maniche e ha invitato a sputare sangue, cioè portare la croce. Questo vuol dire portare la croce, andando fino in fondo nell'amore. E allora mi piace quello che dice un grande attore italiano, un genio, che è Alessandro Bergonzoni. Lui dice: dobbiamo imparare a fare voto di vastità. Se nella storia avessimo insistito meno sul voto di castità e un pochino più sul voto di vastità, forse oggi il cristianesimo sarebbe diverso. Fare voto di vastità è proprio accogliere tutto, il grano e la zizzania, come Gesù ha insegnato, no? Ma andiamo a togliere la zizzania, fascisti ante litteram i discepoli, no? Perché tutte le dittature hanno ragionato su questo, no? L'ideale sarebbe il prato inglese, ma non ci devono essere erbe infestanti, bisogna toglierle. Dio vuole soltanto un prato all'inglese. No, lasciatele crescere insieme. Però se tu fai crescere il grano, gioca sul grano, gioca sugli aspetti di bene, gioca sulle passioni che ti porti dentro, positive, gioca sul... le capacità di bene, le energie di bene, quello è Dio dentro di te. Dio appunto non è quello che ci raggiunge dall'esterno, ma è quello che è colui che lascia tutta la nostra libertà e senza abbandonarci ci fa crescere umanamente, facendoci vivere tutto ciò che è umano. Tutto ciò che noi facciamo di bene è divino, è questo che è Dio. È questo che ci salva, non un Dio dall'esterno, è il nostro bene che ci salverà. Investiamo sul grano, la zizzania morirà da sé perché il grano cresciuto gli toglierà l'ossigeno. E allora io credo che abitare la vita serve e significhi regolarci per nostro conto e con i nostri mezzi in questa vita, senza ricorrere a esseri superiori, extraterreni, sovrannaturali, che ci faciliterebbero il lavoro grazie al loro intervento miracoloso. Questo non è abitare la vita, questo è vivere in maniera spiritualistica. La sua apparente assenza ci obbliga a sforzarci di scoprire e rivivere nuovamente nella nostra vita il Dio nascosto che è unito a noi, che si rivela attraverso di noi. Questa si chiama incarnazione. Facendo il bene incarniamo il Dio nella storia, come ha fatto Maria. Quindi non un Dio fuori di noi, motore immobile, ma energia dell'umano agire. Perché in fondo che cos'è Dio? Dio è l'amore. E l'amore è ciò che ti incalza a diventare il meglio che puoi diventare. Dio è la forte passione che aiuta a tirar fuori da te, dal bruco che ti credevi di essere, la farfalla che in realtà sei sempre stato. Abbiamo tutti in fondo la necessità di incontrare un amore del genere, che non si sostituisca a noi per affrontare la vita e neanche ci chiederà di cambiare, perché l'amore non chiede di cambiare. L'amore non cambierà mai l'amato, cambia se stesso piuttosto, ma ci accompagna suscitando in noi il desiderio di trasformarci. E chiudo con una poesia, un paragrafo di questa poetessa incredibile, immensa, che è Chandra Vivekananda. Dice: non voglio imparare a non avere paura. Voglio imparare a tremare. Non voglio imparare a tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce. Non voglio imparare a non arrabbiarmi. Voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza, che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere. Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire mi stai facendo male, smettila. E non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. Non voglio essere un'altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male. Voglio la verità di me. Non voglio insegnare, voglio accompagnare. Non è che voglio così, è che non posso fare altro.
Adesso se qualcuno vuole intervenire, fare considerazioni, domande, possiamo liberamente. Grazie. Usiamo il generale.
Ti ho sentito, ma non ho voi sicuramente. Ho sentito dire abitare la vita, vivere la vita in senso, il verbo vivere in senso transitivo. Mentre invece spesso ho sentito vivere la vita nel senso di lasciarsi vivere. Vivere in modo intransitivo, lasciarsi vivere. È molto cristiano il concetto di lasciarsi vivere, di abbandonarsi, di non intervenire eccessivamente nelle cose. Ci sono un po' di cose, in fondo lei ha finito dicendo non posso fare altro, perché faccio questo perché non posso fare altro. In fondo alla fine è comunque un'accettazione, voglio dire. Si contrappongono due visioni diverse, due interpretazioni diverse del vivere, credo che si possa parlare di vivere cristiano, credo.
O sono timidi qui accostato oppure
probabilmente trovandosi di fronte due
persone così no, ma domande ce ne sarebbero sicuramente, probabilmente bisogna osare.
Beh, intanto comincio, magari poi Antonietta se vuoi aggiungere qualcosa alla domanda del Signore. Non sono in contrapposizione, sono conseguenziali queste due visioni. La mistica, tutta la mistica, ma non solo quella cristiana, no? Ci invita proprio a questa accoglienza, a questo non fare, a questa quiete, a questo ozio esistenziale, no? Il Tao, il libro del Tao dice, Lao Tse, il saggio meno opera più crea, quindi per lui la creazione deriva dal non fare, eh? Quindi tutta la mistica ci invita a questo momento che la vita, che è il momento della vita interiore, il momento del fermarsi, il momento dell'ozio, il momento dello svuotamento, il momento del togliere, 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 ma non è un fine a se stesso, ma questo ti abilita, perché ti abilita all'azione, all'opera, al fare, ecco, no? Quindi il problema è che noi nel cristianesimo abbiamo dimenticato questo primo momento, tant'è che abbiamo inventato il negozio, che è proprio la negazione dell'ozio. Oggi noi, parlare di ozio nel cristianesimo, si dice che è il padre dei vizi, ma non è vero, è l'inizio della vita vera l'ozio, è l'inizio della vita vera. Quindi la vita interiore, questo momento di non fare, questo momento del sedersi, questo momento del silenzio, questo momento di diventare silenziosi, anche nella preghiera, perché noi negoziamo anche con Dio, negoziamo anche con Dio, ma questo è paganesimo, no? Ti do e tu mi dai, ecco. Mentre il silenzio è un silenzio essenziale, dove tutto cade, dove tutto cessa, no? In qualche modo le immagini, i pensieri, i desideri, il volere, le preghiere, tutto cade perché tutto possa emergere. E cosa emerge? Lo spirito che è dentro di noi, il nostro vero sé che ci spinge ad uscire da noi e cominciare a prenderci cura degli altri e costruire un mondo diverso, il paradiso che si diceva prima, no? L'Eden, il l'Eden, che l'Eden non è quello perduto, l'Eden, l'Eden ci sta davanti, l'Eden da costruire, il giardino dove tutti possiamo diventare veramente uomini e donne in pienezza ci sta davanti. Quindi non è un out-out, è un et.
Ma solo aggiungere che probabilmente la parola fare, non fare, in Occidente per noi è stata appunto camuffata in qualche modo, no? È stata l'operosità. In realtà la parola fare nelle sue radici più profonde era proprio il creare qualcosa, dice la Bibbia che lo crea anche Dio con la parola, non faceva grandi cose. Penso che per me il fare assomiglia più a quel verbo greco della poiesis, cioè dell'essere poeta. E se c'è una realtà appunto considerata nelle nostre modi di vivere abbastanza oziosa, è scrivere poesie, è leggere poeti, perché uno dice ma a fin dei conti questi farneticano su cose mezze strane. Invece avevano ragione i greci che il fare viene proprio di lì e per loro non c'era una divisione tra il fare e la prassi, no? Noi abbiamo detto il poeta, la poiesis, è uno che non fa niente, poi c'è l'altro che fa la prassi, cioè, ma in realtà in greco la prassi, quella che noi chiamiamo prassi, cioè l'essere impegnati, no, a lavorare per qualcosa, per una causa o per qualcosa che a noi interessa, la prassi è semplicemente come stare insieme agli altri, come ci sto davanti. C'era quel bravissimo teologo, filosofo, latinoamericano Enrique Dussel, che nella sua etica, nel suo lavoro, nel suo studio, aveva scavato attorno a questo, cioè la prassi dovrebbe essere non fare delle cose e basta, ma farle in un certo modo per stare, imparando a stare con gli altri. E la poesia, che ha questa parte forte della creazione, cioè d'altronde Gesù l'ha detto, poi l'aveva già detto prima nelle scritture sacre degli ebrei, si diceva già da prima, cioè voi siete dei, e questa divinità, questa deità degli esseri umani è proprio una deità poetica, cioè del fare, costruendo qualcosa, e di farlo non per venderlo, sempre per guadagnarci qualcosa, ma di farlo perché quella è la bellezza, quello è il bene che serve per tutti. E questo è il grande anche mistero etico, cioè vivere per la bellezza, vivere perché tutti ritornino alla bellezza o si scoprino nella bellezza, e non tanto dire agli altri cosa devono fare o non fare. Tutti dobbiamo essere un po' poeti. Allora il poeta però ha bisogno di molta ispirazione e deve guardare tanto la realtà, ascoltare le parole degli altri, direbbero i mistici islamici, deve ascoltare persino la lingua degli uccelli del cielo. Cioè, questo è un farsi vero. Poi, e l'essere umano certamente deve anche mangiare, per cui deve fare da mangiare, lo dovrebbe fare sempre in questo senso, come se mangiasse lui e mangiassero anche gli altri, e la terra non venisse privata di tutto solo per dar da mangiare a noi. Pensate com'è sfruttata la terra, diserbanti, cose che poi per fortuna noi mangiamo, così prima o poi smetteremo di disturbare tutti gli esseri viventi. Però, cioè, proprio noi ormai facciamo le cose, a mio avviso, per questo Dio inventato, questo Dio dei due volti, il volto religioso e il volto economico. Persino la Chiesa molte volte in quello è legata a questi due volti, o le religioni in generale, non so, la Chiesa. Per cui, vedete, dire a una persona, aiutarla a essere più poeta, è aiutarla a sentire di più, a vedere di più, a quelle cose che a noi sembrano che sia una perdita di tempo, ma voi pensate per anni anche nelle nostre scuole. Magari sì, si è insegnata la poesia di altri che noi dovevamo imparare a memoria, ma non si è insegnato a diventare poeti, che anche questo fa parte di questa scintilla universale che ci permetterà, Dostoevsky diceva, la bellezza salverà il mondo, la poesia salverà il mondo, i poeti salveranno il mondo, cioè queste persone che non cedono solo al reale e al potere che la realtà ha su tutti noi, perché io vi dico questo e questa realtà ha anche un potere su di me, che allora io devo imparare stanotte, domani mattina e dopodomani a non guardare, a dialogarci magari come fa appunto Gesù nel deserto, che dialoga con questa realtà molto così contrastante, però poi la supera, va oltre, lui risponde e va oltre.
Dico ancora una cosa sulla... su questo discorso del fare, credo che sia una malattia, cioè pensare che soltanto col fare si possa operare è una malattia tipicamente occidentale. E pensate al termine capacità. Per noi essere capaci significa essere capaci a fare qualcosa, no? È legato al fare. Per l'Oriente è tutta un'altra cosa, per l'estremo Oriente, l'essere capaci. E questa caraffa è capace di contenere un liquido. Infatti si usa il termine capacità di un recipiente. Questa non fa nulla, questa caraffa. Però è capace di contenere, ecco la diversità, ecco, essere capace vuol dire essere accoglienti, essere recettivi, essere in grado di recepire come recipienti, ecco, l'essenza che poi ti trasforma e tu poi incarnerai. Guardate, ci avvicineremo a Natale, ma io credo che l'autentica verginità di Maria non può essere ridotta a una mera questione sessuale. La verginità è proprio questa capacità di accoglienza, di farsi vasti, di farsi accoglienti di un principio, di uno spirito, di un'energia che trasforma e che poi ridai al mondo incarnandolo. Maria ha vissuto tutto questo,
Bene. Si rompe il ghiaccio.
Grazie. Io volevo riprendere una frase che ha detto il prete, dice: Dio non interviene dall'esterno ma parte tutto da noi, e poi dice ancora: un Dio che ci servisse non sarebbe più un Dio. Davanti a queste frasi mi mette un po' in crisi la preghiera che io semplicemente faccio anche per chiedere comunque che mi aiuti ad amare. Volevo chiedere a lei come la vede allora la preghiera dopo queste sue frasi. Non so se sono stata chiara.
Chiarissima. E qualcun altro, mettiamo insieme qualche domanda, qualche intervento.
Io dicevo che c'è tutto questo discorso di Dio nel cristianesimo, che è sempre un qualche cosa di esterno, di lassù, inimmaginabile, così. Mentre noi siamo stati fatti da Lui, quindi noi e Lui siamo una cosa sola. Questa diversità non esiste, cioè come noi e gli altri. E questo dualismo non dovrebbe esserci. È tutto uno, io e Dio siamo una cosa sola. E noi tutti siamo Dio insieme.
Ecco, magari unisco le due cose, i due interventi, li unisco con un racconto, stasera sono in vena di racconti, dalla tradizione islamica, anche questo racconto. Si narra che una persona, un uomo, bussò alla porta dell'amante, dell'amore, e dall'interno di questa porta viene risposto: chi è? E l'uomo dice: sono io. E dall'interno l'amore dice: non c'è posto per me qui, non c'è posto qui per me e per te. E la porta si chiuse. Dopo molto tempo l'uomo tornò alla porta dell'amato, bussò e la voce all'interno: chi è? E l'uomo disse: sei tu. E la porta si aprì. Bella è questa, sottile, ma nel senso che e questa è la vita spirituale è veramente questo processo di vita interiore, vita nello spirito, da portarci a identificarci, a essere una cosa sola con l'amore, col Dio che ci portiamo dentro. È come il metallo che entra nel fuoco, tu poi non distingui più il metallo dal fuoco, perché non c'è posto per me e per te. Sei tu, no? Io sei tu. Allora qui si spiega anche la preghiera, certo è forse una preghiera ancora agli inizi, una preghiera acerba, una preghiera forse infantile, quella che si basa ancora sulla domanda, sulla richiesta, perché? Perché vede l'uomo qui e l'amato lassù, che ha bisogno di essere in qualche modo reso attento alle richieste, dispensatore di grazie, a patto però che tu glielo chieda, no? Magari è un po' addormentato, quindi ha bisogno di essere svegliato, e forse qualcosa gli è scappato di alcune mie sofferenze, quindi, oppure di cariche che non stanno bene, io dico: guarda, ricordati. E quella cosa che per me è uno scempio è quello che si dice alla domenica messa, no? Ascoltaci Signore, come se avesse bisogno Lui di ascoltare noi, no? Ecco, io credo che un cristianesimo adulto dovrebbe portarci a questa consapevolezza, che il Dio dentro di noi, in un processo di spiritualità forte, di vita interiore forte, si diventa un tutt'uno con noi, e a quel punto lì sei già nel fuoco. Cosa domandi? Sei già a fuoco. Perché lo dovresti chiedere il fuoco? Sei già dentro, è come se il pesce si domandasse: che cos'è l'acqua? Ma ti stai muovendo nell'acqua, cosa la chiedi, no? Sei già lì. Ecco, però capisco che sono cammini, sono processi, sono percorsi. In fondo la vita spirituale è anche una vita di cammino, di ascesi, no? Ascesi nel senso di bisogna allenarsi, ecco, per arrivare a questo.
Volevo chiedere una cosa, mi manca un pezzo, la leggerezza del titolo di questo incontro. Io l'ho intesa così da sentirvi parlare, è che viviamo sempre di corsa e viviamo superficialmente, e quindi dobbiamo svuotare e andare in profondità, vivere più in profondità la nostra vita. Però ecco, manca questa leggerezza, rendere la vita più leggera, questa gioia dell'amore.
certamente sì, cioè nasce da una grande passione tra due, tre, quattro, cioè non è una leggerezza da soli. E la leggerezza io credo che si trovi già nella vita. Io credo che ci sono esseri viventi che vivono questa leggerezza. Quando Gesù, per insegnare ai discepoli, diceva: guardate gli uccelli del cielo, i grilli del campo, no, non si affannano. Lui insegnava, li prendeva come esempio probabilmente, però appunto anche lei dice che si passa attraverso l'amore, cioè ci deve essere questo più di un sentimento nel riconoscere questa realtà bella o gioiosa, ma c'è questa consapevolezza di averla ormai dentro, di tenerla dentro. E secondo me la vita diventa più leggera quando tu, diceva anche Paolo con altre parole, però mi sembra che il senso sia uguale, quando tu non la senti nemica e la porti dentro. Credo che la sapienza di questo poeta increato che è Gesù di Nazareth sia proprio questa. La sua sensibilità, la sua capacità di poter, capacità nel senso che ci veniva, quello che ci veniva detto poco fa, era quella di portare dentro. E è normale che portando dentro tu ti senti più alleggerito. E io credo anche alleggerisci chi porti. Certo che una persona che riesce a portare dentro il più possibile di persone, di realtà, diventerà una persona molto leggera. Ma sono parole grosse queste, sono parole grosse. Il portare dentro a volte lo capiscono in pochi e probabilmente sono quelle persone, poi la maggior parte di noi vive preoccupato di portare se stesso. E invece qui si tratta appunto di uscire da noi stessi e portare anche gli altri. Ed è una cosa reciproca, entrare tutti dalla stessa porta sarebbe. E questa è la leggerezza, cioè questo è l'amore. Io ti porto con me, ti porto dentro, ti porto sempre che tu sia noioso o noiosa o simpatica, non ti porto, ho deciso di portarti, però meglio se poi riusciamo a portare anche qualcun altro, perché io credo che questi amori a due sono troppo poco, ma imparare a portare, io direi, anche politicamente la vita, perché la vita va anche portata in questa dimensione. E voi perché credete che vada così male Io non vi ho letto tutto di Jung, ma lui continua dicendo: è inutile che tu ti lamenti perché ci sono dei ladri, i governi, dei guerrafondai, ma è colpa anche tua. Colpa nel senso, non nel senso classico, cioè, ma tu allora perché non vuoi portarla questa vita? Perché non scendi più giù e la porti in qualche modo? Uno potrà rispondere: ma senti, io sono deluso, ho combattuto tanti anni, ero di sinistra, ero di qua e di là, e guarda che fine ha fatto la sinistra. Ma chi te l'ha detto? Sii poeta di società differenti, insegna ai tuoi figli a non cadere nella trappola in cui cadono tutti i giovani oggi, che è quella del denaro subito, facile, o se non facile, ma comunque il denaro, si fa fatica per il denaro, ma per l'amor del cielo. Poi andiamo negli altri popoli, come turisti o come volontari o missionari, perché io questi discorsi li ho sentiti anche da missionari purtroppo, e questi non sono capaci a far nulla, e questi non fanno nulla. E l'unico aggettivo che si dà alle persone di altri popoli è: sono poveri. Ma no, sono ricchissimi, molto ricchi, ma non della nostra mentalità. Sono persone che sanno sedersi e aspettare gli altri ed accogliere gli altri con tutta la delicatezza. Noi continuiamo a essere padroni del mondo con questa mentalità, ma ci lamentiamo poi di essere schiavi di altri padroni, che sono i nostri politici, la comunità europea. Siamo sempre schiavi di qualcuno. Ma facciamo come questo grande poeta Gesù di Nazareth, che è proprio si è svincolato dalla schiavitù religiosa e dalla schiavitù politica. Il discorso sarebbe lungo, ma adesso è tardi. Però per dirvi, cioè, la passione d'amore è questa. Portiamoci dentro, ma portiamo dentro anche tutta questa realtà sconosciuta ma esistente, tutti gli atomi, tutte le cellule, la particella infinitesimale della realtà. Mi tocca portare anche fuori, perché nel mio corpo, perché nel corpo degli altri. Noi ormai, un po' perché siamo quasi tutti malati di cancro, un po' perché noi siamo ormai abituati a bombardare tutto, persino il nostro corpo. È momento. Sì, adesso la scienza cerca di trovare altre vie meno violente, la medicina cerca, meno male. Ma perché? Perché? Continuiamo, io spero, non tutti noi, speriamo, io ho detto tutti, speriamo di non esserlo, però viviamo in una società dove ci sono dei bombardamenti continui. Se noi ce li abbiamo con gli aerei, perché grazie a Dio sono finiti, almeno per noi, perché li abbiamo mandati altrove. E però viviamo così, il diserbante, l'antiterme, l'anti, tutto là, cioè noi viviamo in una mentalità di questo genere. E voi mi direte come si fa, diventate poeti e lo vedrete, lo vedremo insieme, riunitevi di più, ve lo dissi anche l'altra volta, credo. Bisogna riunirci di più, risolvere i problemi insieme, non isolarci, cioè anche questa è la vita dello spirito, questa è l'Eucaristia, questa è aiutarci a vivere insieme. Per cui io ti domando come posso fare, sto male, come posso fare, oppure sono felicissima, è come la donna del Vangelo che ha trovato la sua arma perduta. Anch'io faccio festa. Però insieme lo facciamo. Quella è la vera Eucaristia, quello è la sacramentalità profonda della vita che noi ce la scordiamo se andiamo avanti con questa battaglia costante di eliminazione. E dallo stesso linguaggio è peggio ora, vedete che adesso tutti tra un po' dovremo obbligo girare come nel Far West con due pistole. Io la volta che io vado sulla luna a vedere se non c'è nessuno che ha questa mentalità da stupido, però mi assalta, no? Ma perché non sei mai stato, mai avuto i ladri in casa? Vabbè, comunque io non so se vale la pena ammazzare una persona per il denaro. Qui stava dormendo io.
L'ultimo intervento perché poi
sì, andiamo adesso a dormire, pensandoci mi sento di fare la parte di Pilato, che poi è una domanda. Questa qui l'ha detta Antonietta, però potete rispondere tutte e due anche. Lei all'inizio, quasi all'inizio, aveva detto camminare, fare la ricerca del mistero della vita sempre nella verità, sapendo che Dio rispetta la libertà dell'uomo. Però verità tu qua hai inteso con la V maiuscola, ricerca del mistero della vita sempre nella verità, sapendo che Dio, cioè voglio dire, la nostra libertà è così piccola, è così, cioè spiega tu, non so, io la domanda sarebbe che se puoi specificare meglio questo, era all'inizio, adesso di un'ora fa avevi detto ricerca del mistero della vita sempre nella verità. Tutte due o uno, prima lei però.
No, io ho detto che la vita è mistero, cioè è Dio, quindi il mistero grande, è divina. Se io adesso non mi ricordo di aver usato la parola nella verità o no, comunque credo, sì, certamente io credo che il nostro sentiero è la verità. Cioè, e per me la verità fa parte anche di quell'abbandono, perché non è una verità razionale, è la verità donata, la verità che abita, per cui io in qualche modo aderisco a questa verità, che si manifesta anche nella nostra vita, così come nella nostra vita si manifesta anche la menzogna che io dovrei in qualche modo eliminare. Però secondo me non è la ragione della verità che ti fa appunto dire io ho ragione, no, è che io cerco di camminare in quel sentiero della ricerca, della passione per la vita, dell'infinito desiderio, tutto quello che abbiamo detto, in questa verità donata. Ecco, allora questa verità donata fa risplendere e rende la vita, secondo me, più che leggera, la rende trasparente. Cioè tu allora della vita non cogli solo questo piattume, la realtà pesante, ma cogli la sua interiorità e la vedi così, come una capienza la vita, cioè trattiene dentro questo mistero ed è trasparente. Forse non è tanto leggera, ma trasparente sì, io sono sicura che la vita è molto, lascia trasparire, se no non esisterebbero tutti questi misteri epifanici della vita.
Bene, io direi che possiamo andare a letto perché abbiamo un po' di strada da fare, Antonietta. Domani mattina alzarsi presto. Io concluderei soltanto con una citazione, perché penso che chiuda bene la nostra serata, di un libretto che casualmente avevo nello zaino, un libretto che sto leggendo, La società della stanchezza di Chun Lam, è un grande sociologo, penso giapponese, non so. Comunque, vi leggo questa frase di Nietzsche, la scritta nel 1879, prima pubblicazione di Umano, troppo umano. Questo Nietzsche, che questa volontà di potenza, questo uomo del fare, questo uomo, questo super, super uomo che... Sentite cosa scrive. Per mancanza di calma, la nostra civiltà sbocca in una nuova barbarie. In nessuna epoca si attribuì maggior valore agli attivi, cioè ai senza riposo, e dunque una delle necessarie correzioni che si devono apportare al carattere dell'umanità, quella di rafforzare in larga misura l'elemento contemplativo. Nietzsche, incredibile.
Grazie. Certamente occorrerebbe un percorso, no? Noi abbiamo iniziato con diversi appuntamenti, tante serate, eccetera, però per portare avanti questo cammino davvero avremo modo di avere ancora tra noi sia Antonietta che Paolo, tra l'altro mi sembra che verso febbraio, così prima della Quaresima, quando uscirà il tuo libro, no? Verrai a presentarcelo, così ci aiuterà ulteriormente. Io ringrazio a nome vostro i due amici, come sempre ci vengono offerte spunti e occasioni per riflettere, per ritornare sulla nostra vita, eccetera. Delle espressioni di Don Paolo è questa: per ogni tipo di viaggio è meglio avere un bagaglio leggero, poi ognuno le intenda come può, come è capace. Però certamente io so, ultimamente quando parlo agli anziani, alle persone un po' che si lamentano perché hanno preoccupazioni per la casa vuota ormai, no? Hanno fatto una vita di sacrifici, di rinunce, eccetera, eccetera, e alla fine poi i figli sono andati di qua, di là, e le tasse sono da pagare, la casa bisogna tenerla in piedi, eccetera. Dico, strada facendo dovremmo abituarci proprio a non caricarci di troppe cose, no? Ma dell'essenziale, perché poi non si dorme di notte, perché poi comunque a chi lasciamo, eccetera, eccetera. L'espressione di Gesù quando dice agli apostoli: lungo il viaggio non prendete le bisacce, né due paia di sangue, né due paia di ciumi, ma soltanto per i preti, le suore, per ciascuno di noi, anche se non siamo credenti. Però alla fine, ecco, rischiamo di non vivere il presente perché accumuliamo. E quando siamo appesantiti ancora, adesso mi veniva di ripetere quello che sto dicendo ultimamente un po' alla comunità in genere, no? E come sempre noi concludiamo, no, intanto ringraziando certamente, no? Poi ognuno lo ha fatto così, ascoltando attentamente, interiorizzando, e poi lo farà portandosi dentro qualche cosa che servirà per il domani, per il prossimo cammino. Diamo, come sempre, un libro che possa, ecco, essere un aggancio, una continuità o con quello che abbiamo già avuto modo di sentire, di incontrare, e con il domani. È uscito proprio presto, in questi giorni, di Leonardo Boff, ha riscritto L'imitazione di Cristo, però aggiungendo esse quella di Gesù. È un libro molto, molto ricco, molto...
Che fa per voi.
Grazie. Come sempre ci autofinanziamo. Nel sito potrete trovare tra qualche giorno il video e l'audio di questa serata e anche l'aggiornamento delle prossime serate, che saranno l'8 dicembre, che è di sabato, festa, con il concerto di pianoforte con Federica Zanardo. Però in quell'occasione sarà presente anche Monsignor Bertazzi, perché vogliamo, come comunità, come hanno chiesto a più voci, fare gli auguri. Lunedì ha compiuto 96 anni, quindi lo facciamo, gli auguri a lui personalmente. E poi venerdì 14 alle ore 21 sempre ritorna Chiara Castellani, la dottora Clarita, che vive in Congo e verrà ad aggiornarci. Ormai è da qualche anno che viene fra noi. Concludiamo con questa semplice preghiera, possiamo farla in piedi e farla nostra. E poi buon rientro a casa, a voi, buon lavoro. Ha come affetto. Superiore all'affetto non vi è nulla, vale più una goccia di affetto che un mare di spiritualità. Tutti abbiamo debiti d'amore e quelli dovranno passare sempre innanzi ai cosiddetti interessi spirituali. Di un segno d'affetto ha estremo bisogno l'animo umano. Si pensa a dare il pane, sì, ma chi domanda pane, pane, può non averne bisogno estremo. Di questo pane ha invece bisogno ogni cuore stanco, e ogni cuore è stanco. Sorella Maria di Campello, vi auguro un buon rientro a casa, buonanotte a tutti, grazie per la vostra numerosa partecipazione.